Buongiorno a tutti. Abbiamo fatto più che il quarto d'ora accademico, quindi possiamo iniziare il nostro incontro. Do il benvenuto a tutti i presenti, anche a nome, poi saluterà anche Anna Pironti, ma anche a nome tuo, di questo gruppo di persone trasversale. Mi sembra anche giusto, doveroso, spiegare un po' la genesi di questo nostro incontro, perché ci troviamo in un luogo particolare e a parlare anche di cose un po' particolari, questo dialogo tra spiritualità e arte contemporanea. Il primo di settembre di quest'anno sono stato invitato da una scuola a tenere una mattinata di formazione a dei docenti di un istituto qui di Giaveno, tra l'altro, e si è pensato di fare quest'ora di questa mattinata di formazione, anche una parte del pomeriggio, qui in Castello, facendo passare il tema di questa formazione attraverso l'arte contemporanea. È stata un po' una sfida, perché sul momento ha lasciato tutti un po', anche i docenti stessi, la preside un po' titubante, no? Ma l'arte contemporanea forse è un po' difficile, quindi non so se... ma proviamo, è andata benissimo, è stata una bellissima giornata. E allora ho detto, ma perché tenerla queste tematiche che ho affrontato in questa giornata, perché tenerla per una piccola nicchia, che erano poi 30 docenti? Ma ho desiderato, ecco, ho pensato che fosse bello partecipare a un gruppo più grande, anche di amici, di conoscenti, ecco il perché di questa mattinata. Io ringrazio molto Anna Pironti, che è la... non direttrice, ma com'è? La responsabile del Dipartimento di Educazione del Castello. La responsabile è... della sua disponibilità a dialogare con me anche questa mattina. Avevamo fatto un dialogo già a settembre, al primo di settembre. Quindi ecco il perché di questa proposta. È una proposta, è un, così, una chiacchierata tra amici, vorrei considerarla così, non una conferenza, anche se il luogo, il contesto può far apparire questa cosa anche molto seriosa, ma vogliamo dialogare su una tematica secondo me fondamentale. E partirei per questa riflessione da una impressione molto personale, ovviamente, che l'uomo contemporaneo ha paura del contemporaneo. Ho questa impressione, o perlomeno si trova a disagio con esso. Penso, e vi invito a pensare, ad esempio, per chi ama il teatro, ad esempio, andare ad assistere una pièce di teatro contemporaneo, partendo dai grandi maestri, penso a Ionesco, a Brecht, a Beckett, no? e giù di lì. Si fa un po' di fatica, forse. O ancora di più ad assistere a un concerto di musica contemporanea. Non so se vi è capitato. Roba ad alzarsi e andare via, perché, salvo che poi c'è sempre questa grande acclamazione di applausi, no? Però si fa molta fatica ad ascoltare un concerto di musica contemporanea, ma anche ad assistere a una mostra di arte contemporanea, dove vengono fuori le domande un po' solite che si sentono. Ma questa è arte? Ma questo sono capace di farlo anch'io? E avanti così. Quindi, ecco, il disagio dell'uomo contemporaneo di fronte al contemporaneo, a livello culturale innanzitutto. E poi però mi chiedo, ma in fondo non è una paura e un disagio del mondo in cui ci troviamo a vivere? Dato che viviamo nel contemporaneo e noi siamo uomini contemporanei, quindi questa paura non è ancora più profonda, non è una paura del mondo in cui stiamo vivendo e di cui l'arte è un'espressione, è una testimonianza del mondo che stiamo vivendo. Quindi, ecco, non lasciamola passare così velocemente questo disagio del contemporaneo, perché provare disagio di fronte all'arte contemporanea in qualsiasi forma è in realtà, penso, una paura e un disagio della contemporaneità, del nostro mondo. Allora mi sono anche domandato perché? Perché questa fatica? E penso, è sempre una riflessione personale, che questa fatica affondi le radici nel fatto che ci stiamo muovendo su un terreno fatto di ceneri. Sono le ceneri prodotte dai grandi sistemi andati in frantumo in questi ultimi decenni. Noi veniamo da un contesto culturale, sociale, antropologico di grandi sicurezze. Sono andate in frantumi tutte. Pensate all'autunno delle nazioni, 1989, cade l'ultimo, forse, bastione della sicurezza, che era il comunismo, caduto anche quello, col muro di Berlino. 2008, la grande crisi finanziaria, siamo entrati in un periodo di crisi antropologica. Si è frantumata anche una certa ideologia religiosa. Armando Matteo, un teologo attento a tutto questo, ha scritto un libro che vi consiglio, La prima generazione incredula. L'ultima generazione è una generazione di uomini, di ragazzi, incredula. Ontologicamente, proprio non per scelta. Friedrich Nietzsche, il profeta della morte di Dio, aveva intuito questo già molto tempo fa. Nella Gaia Scienza scrive, ci faremo aiutare da alcune slide per fissare meglio alcuni punti, scrive: ora che Dio è morto, dove ci muoviamo noi? Non è il nostro ora un eterno precipitare? Esiste ancora un alto e un basso? Non c'è più alcun sopra, alcun sotto, e noi cadiamo da tutte le parti, andiamo vagando come per un nulla infinito. Aveva visto lontano, il profeta della morte di Dio. Quindi ci stiamo muovendo veramente su un terreno di ceneri. Questo a livello antropologico non apro qui il discorso dei sistemi dittatoriali, ecco, no? Le ceneri sarebbero altre anche, su cui ci stiamo muovendo, ma è un altro discorso. Quindi come non rimanere perlomeno disorientati in questa nostra epoca contemporanea? Come non dare ragione allora a tutti coloro che preferiscono tuffarsi in un passato, anche se non è più, almeno che è il privilegio della consolazione? Certo che è più consolante andare ad esempio ad ascoltare un concerto di Beethoven o di Mozart, piuttosto che sentire i discendenti di Schoenberg. Oppure più consolante, più sicurezza anche, no? Forse mettersi di fronte a un'opera rinascimentale, artistica, Tiziano, Raffaello. Ma io credo, ma è sempre una considerazione molto personale, che l'epoca in cui stiamo vivendo sia la migliore che ci potesse capitare. Passatemi il paragone di Leibniziana memoria, io penso che stiamo vivendo nel migliore dei mondi possibili. non fosse altro che il nostro. Ma non per un entusiasmo così adolescenziale, ma perché siamo in un momento di crisi. Stiamo vivendo in un'epoca di profonda crisi e le crisi sono sempre tremendamente positive. La crisi è l'altra faccia dell'opportunità. Etimologicamente crisi deriva da un verbo, crinò, che potremmo tradurre con separare setacciando. Questa, ecco, deriva da lì crisi. Cosa vuol dire? Che la crisi è il periodo, stiamo parlando di un periodo storico, è il periodo, è quella realtà che setaccia la vita, ci setaccia la vita affinché rimanga soltanto ciò che conta, come vagliare il grano, rimane soltanto l'essenziale, la pula cade. Allora c'è da sperare veramente che questo periodo di crisi che stiamo attraversando, questa crisi antropologica, alla fine faccia rimanere soltanto ciò che conta. E io credo che stiamo attraversando un momento splendido, perché fra un po' di tempo, sono certo, che rimarrà quello che conta veramente e lasceremo cadere tutto ciò che è superficiale. Le crisi, se ne facciamo buon uso, sono sempre positive. Andate in cenere le grandi utopie che presumevano di possedere risposte a tutto, ora rimangono prepotenti le domande. Allora, il contemporaneo, anche sotto forma artistica, il mondo contemporaneo, credo che sia l'epoca delle domande. L'uomo contemporaneo è tornato ad interrogarsi, a chiedersi il perché. E anche proprio l'arte contemporanea, l'arte figurativa, quella di cui ci occupiamo in particolare oggi, penso che sia proprio, e lo vedremo, soprattutto nella relazione poi di Anna, ecco, sia la testimonianza di persone, di artisti in questo caso, che pongano continuamente, e pongono continuamente domande. Allora vorrei compiere oggi una sorta di elogio della domanda, che è cifra della contemporaneità. Pierluigi Ricci, un educatore, ha scritto: nella vita più che le risposte contano le domande, perché le risposte ci appartengono e ci fanno stare fermi, le domande invece ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare. Interessante. Le domande ci obbligano a guardare avanti e a farci camminare. Chi si nutre soltanto di risposte sta fermo. I secoli a noi precedenti sono stati secoli di grandi risposte. Le ideologie sono proprio queste. L'ideologia è proprio il fornire risposte, a tutto. Si diventa adulti ponendo domande e rimanendo di conseguenza aperti all'accadere di una risposta. Pensate ai bambini. I bambini crescono a forza di domande. I bambini sono fortemente filosofi. Il problema è che poi crescono e pensano di possedere anche qualche risposta, perché imparano degli adulti. Chissà perché abbiamo perso questa capacità di fare domande. Siamo diventati presuntuosi. Crescendo si diventa presuntuosi. Il peccato originale della Chiesa, credo, e lo dico da prete, sta proprio nell'essersi ritenuta per lungo tempo un'agenzia di risposte. Provate a pensarci. La Chiesa ha avuto questo compito, assolto questo compito di dare risposte a tutto, a tutto. Alla vita, al dolore, alle lacrime, alla sofferenza e persino alla morte. A tutto c'era una risposta. Il problema, sapete, è che è arrivato un momento in cui le persone non si facevano più domande. Allora, se l'offerta supera la domanda, si va in crisi. Infatti viviamo in un momento di crisi. Era come offrire pane a gente sazia. Ma che senso ha? Quindi ciò che fa crescere, si è detto, non sono tanto le risposte, ma la ricerca, il desiderio di apertura, di scoperta, lo sguardo in avanti. Io credo che l'educazione, lo dicevo proprio ai docenti che erano qui a settembre, in questa sala, credo che l'educazione dovrebbe assolvere anzitutto questo compito, suscitare nel cuore dei giovani le domande importanti. L'educazione ha il compito di muovere l'inquietudine, suscitare desideri profondi, di schiudere orizzonti, aprire finestre. Questo è il compito dell'educazione. Non è innanzitutto dare risposte, ma creare ragazzi inquieti, uomini e donne inquiete. Perché ciò che conta è immettere l'inquietudine nel cuore degli uomini. Julien Green, grande scrittore francese, saggista francese, diceva: finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Bellissimo. Finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Dubitate sempre delle persone che non entrano mai in crisi e che non sono mai inquieti. Una persona quieta c'è qualcosa che non va. Mi pare che in giro vi sia molta gente irrequieta, e guardate che tra irrequieto e inquieto c'è un abisso. L'irrequieto è quello che non sta mai fermo. È sempre un po' di qua e un po' di là a cercare qualcosa, no? L'irrequieto è l'affannato. Proprio ieri ascoltavo una conferenza di Don Michele Do, qualcuno lo conosce, un personaggio incredibile. Lui diceva: l'irrequieto è uno che cerca sensazioni, uno che danza intorno a tante fiamme ma non si lascia bruciare da nessuno. Non si consuma mai per una verità l'irrequieto. L'inquieto è invece colui che ama il senso della vita più che la vita stessa ed è disposto a dare anche la vita perché possa cominciare a vivere con senso. Allora l'irrequieto non si lascia mai bruciare da una verità. Rainer Maria Rilke, grande poeta, scrittore ceco, scriveva in un libretto, vi consiglio anche questo, un piccolo libretto, un tesoro, edito da Adelphi, Lettere a un giovane poeta, piccolo libretto. Grande contenuto, e lui diceva, questo giovane poeta un po' irrequieto, Rilke scriveva: occorre vivere bene le domande, stai sulle domande, senza il bisogno di correre subito di porta in porta, di libro in libro, di maestro in maestro. Ecco, l'irrequieto è quello che zampetta un po' di qua, un po' di là, di fiore in fiore, di maestro in maestro, di religione in religione, un po' di cristianesimo, un po' di India, un po' di buddismo, un po' di induismo, magari anche un po' di islamismo. L'inquieto invece è quello che approfondisce le domande, senza cercare subito risposte, nei guru. Vi ho riportato una frase molto bella di Antoine de Saint-Exupéry, è l'autore del Piccolo Principe, ma io dico sempre che forse Saint-Exupéry ha scritto le cose migliori fuori dal Piccolo Principe, grande libretto, grande racconto, ma provate a leggere Cittadella o altri testi. Sentite cosa dice: se vuoi costruire un'imbarcazione, non preoccuparti tanto di educare uomini per raccogliere, uomini per raccogliere legname, preparare attrezzi, affidare incarichi, distribuire lavoro, vedi piuttosto di risvegliare in loro la nostalgia del mare e della sua sconfinata grandezza. È grandioso, eh? Ecco, l'educazione è proprio quella di suscitare la nostalgia in modo che poi il giovane, l'uomo stesso, comincerà da solo a costruirsi la barca. Ecco, suscitare domande. Oppure il filosofo Lessing: se Dio mi offrisse in una mano tutta la verità e nell'altra mano le domande sulla verità, io sceglierei la mano dove c'è la ricerca. Le domande aprono orizzonti, spalancano al nuovo, le definizioni, io penso da una parte la Chiesa, ma penso anche i genitori, no? Le agenzie di educazione. Le definizioni, i dogmatismi, le risposte preconfezionate chiudono, soffocano, alzano muri che di fatto impediscono all'essere di farsi raggiungere da qualcosa di nuovo, di sorprendente. La luce entrerà sempre con una sua modalità, una sua tempistica. C'è un bellissimo passo di Giovanni in cui Gesù dice: il vento soffia dove vuole. Voi capite che il dogmatismo chiude le finestre perché la luce e lo spirito possano entrare. Le definizioni sono pericolosissime. Allora credo che nel luogo dove ci troviamo siamo posti dinanzi, ad esempio, ad artisti inquieti. Qualcuno anche irrequieto, ma soprattutto uomini e donne inquiete, che ci invitano a porci domande. Una frase, penso che Anna molte volte avrà sentita in questo luogo, in questo museo: questa arte mi inquieta, questa arte è inquietante. Ecco, trovarsi di fronte a un'opera d'arte in cui si dice: ma inquietante. Va benissimo. Deve essere inquietante nel senso che ci toglie il nostro essere quieti, ci mette in moto, ci provoca nel senso etimologico, provocare vuol dire chiamare fuori dal nostro quietismo, provocare ti tira fuori, ti chiama fuori e ti fa cominciare percorsi, ti fa camminare, ti fa pensare perlomeno. Ecco perché l'arte è importante che sia inquietante. Ma facciamo un passo avanti. Parlavamo di uomo contemporaneo, abbiamo speso qualche parola sulla contemporaneità, cerchiamo di dire qualcosa sull'uomo a questo punto. Chi è l'uomo? L'uomo è un essere in cammino. Per quello che dicevo, è importante essere inquietati perché ci toglie dalla nostra quiete ci fa camminare, ci fa intraprendere percorsi. L'uomo per definizione è, come dicevano gli antichi, homo viator. Cosa vuol dire? Uomo in cammino, che va sulla via. Provate a pensare, l'etimo stesso di esistenza e di esistere esprime benissimo questo, ex sister, ex no? Stare fuori di sé. La nostra vita, l'essere umano è essere umano perché sta fuori di sé, fuori dalla propria quiete, è teso in avanti, esistenza, esistenza, è proprio essere tesi in avanti, essere uomini e donne in cammino. Detto in altre parole, l'uomo è per definizione aperto ad una possibilità, ad un accadimento, ad un incontro. Se siamo chiusi nella nostra quiete, non ci lasciamo raggiungere da nulla, nulla ci provoca. Ma voi capite che una nave che è fatta e costruita per essere, per saltare, per lasciare il porto, se sta nel porto è già morta, si arrugginisce. Se togli l'inquietudine dagli uomini, cosa rimane? L'angoscia. Ho recuperato una poesia di un poeta nostrano, torinese, Cesare Pavese. Torinese, piemontese, torinese. Lo steddazzo è una parola calabrese, lui sapete che ha vissuto 6 mesi in esilio a Brancaleone, mi pare, in Calabria. E scrive: non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno in cui nulla accadrà, non c'è cosa più amara che l'inutilità, la lentezza dell'ora è spietata per chi non attende più nulla. Chiedetelo ai depressi. La lentezza dell'ora è spietata per chi non attende più nulla. E ha sempre Pavese, in questo nel mestiere di vivere, qualcuno ci ha forse promesso qualcosa, e allora perché attendiamo? Pavese ci dice, perché dovremmo attendere qualcosa, stessa etimologia di tendere verso, attendere, se non vi è all'origine una promessa, un grado di rassicurarci che un qualcosa o qualcuno, squarciando il muro del non senso, possa finalmente raggiungerci. Se ci pensate un attimo, l'esistenza è l'attesa di una realtà, di un qualcosa che ci raggiunga, che ci faccia vivere. Essere aperti a una possibilità. E per tornare all'arte, abbiamo detto che se togli l'inquietudine, l'attesa e l'attendere, ad un uomo rimane soltanto l'angoscia. Guardate questo quadro famosissimo. Edvard Munch. Esprime molto bene l'angoscia. Ed è lo stesso autore, lo stesso Munch, che nel suo diario ha scritto il commento a questo quadro. Lui scrive: e percepì un brivido di tristezza, un dolore lancinante al petto, mi fermai, mi appoggiai al parapetto in preda ad una stanchezza mortale, lingue di fiamma come sangue coprivano il fiordo, nero blu e la città. I miei amici continuarono a camminare ed io fui lasciato tremante di paura e sentì un immenso urlo infinito attraversare la natura. Qui c'è tutto il dramma dell'uomo angosciato, che ha perso tutti i suoi punti di riferimento. E l'uomo, quel personaggio, se riusciamo a tornare indietro di una slide, vedete, è un maschio, una femmina, non si capisce. Età, no? Non è dato. Etnia, non è dato. È l'uomo. L'essere, inteso in senso essere umano, ovviamente. L'uomo contemporaneo è l'uomo posto su un crinale tra l'angoscia e il desiderio. Sta a noi decidere da che parte stare. Siamo lì. E desiderio ha un'etimologia bellissima, de sidus, letteralmente senza la stella, senza una stella. Potremmo anche renderla come senza il cielo, senza l'infinito. Cioè il desiderio è la necessità di un infinito. Allora la domanda di fondo che ci pervade a noi uomini e donne contemporanei è una sola: desideriamo ancora qualcosa? Siamo aperti a questo atteggiamento di domanda? Siamo aperti a qualcosa che possa raggiungerci dall'esterno? Siamo pronti ad aprire finestre perché una luce possa raggiungerci? E questa è la domanda dell'uomo contemporaneo. Un poeta greco contemporaneo, Cavafis, proprio nella poesia Le finestre, scrive: in queste buie stanze dove passo giornate soffocanti, io brancolo in cerca di finestre. Una se ne aprisse a mia consolazione. Ma non ci sono finestre, o sarò io che non le so trovare. Meglio così, forse, può darsi che la luce mi porti altro tormento. E poi chissà quante mai cose nuove ci rivelerebbero. Cioè il desiderio, ma poi alla fine quasi la sconfitta, dire: ma forse è meglio così, forse mi renderebbe inquieto. Perché si può avere anche paura dell'inquietudine, sapete. Proviamo a chiederci allora a questo punto chi è l'uomo spirituale, visto che il nostro dialogo sarà proprio sulla spiritualità. Chi è l'uomo spirituale o l'atteggiamento della spiritualità? Che cos'è la spiritualità? È l'uomo, è l'atteggiamento, che sente il bisogno di aprire finestre sul proprio vivere, per non soffocare. Una casa, una vita senza finestre è un incubo. Provate a pensarci, è un incubo. Per questo l'uomo spirituale, l'uomo che non si accontenta, è fondamentalmente un uomo inquieto. Stiamo attenti, quando usiamo spiritualità, non faccio ancora un discorso religioso, ci sono degli atei che sono di una spiritualità che è impressionante. Attenti però, essere aperti all'infinito non definisce ancora lo spazio al di là del finito. Aprire in questa nostra storia, in questo nostro vivere, spazi di infinito vuol dire cominciare a sperimentare una vita qualitativamente così grande e così bella da saper vincere anche la morte. E quella che nel Vangelo è definita vita eterna, ma vita eterna non oltre l'eterno, oltre il finito, verso l'eterno, ma è proprio una vita, una qualità di vita. Ecco, l'uomo spirituale è colui che cerca un vivere qui, capace di vivere in maniera infinita, ma qui, in maniera eterna, ma qui, è possibile. Finché attingeremo all'angusto spazio del già dato, del già visto, dello sperimentabile, per quanto grande e bello, la frustrazione sarà l'unico sentimento che ci accompagnerà. Ecco perché c'è bisogno di uno squarcio sulla realtà che metta in comunicazione con qualcosa di grande, di qualcosa di oltre, che faccia irruzione di qua. Ecco, l'uomo spirituale è colui che non si accontenta del finito, che non si accontenta dello sperimentabile, e colui che non si accontenta del già dato, del già visto. Ecco perché l'uomo spirituale è l'uomo inquieto, che si fa domande, che cerca. Montale, ateo, ma di una spiritualità impressionante, ateo, ma continuamente in ricerca, ha cercato per una vita questo squarcio verso l'oltre, perché sapeva che il di qua lo poteva soltanto soffocare. E ha intuito in una poesia bellissima un imprevisto e la sola speranza, un imprevisto. Poi alla fine dice, ma mi dicono che è una stoltezza il dirselo. Però l'ha intuito, un imprevisto. Non lo chiama miracolo, lo chiama l'imprevisto. Ecco, ci vorrebbe un imprevisto per rendere questa vita meno soffocante. Ci vorrebbe un imprevisto che squarciasse. Pensate in un'altra famosa, in Limine, un'altra grande poesia, parla di maglia rotta nella rete, un barco, uno sbaglio di natura. Non so se c'è, sì, bellissimo, pensate, scrive, cerca, e lo dice all'altro, cerca una maglia rotta nella rete, cerca una maglia rotta nella rete, rende benissimo l'idea, fantastico. Cerca una via di fuga che ci stringe, tu balza fuori, fuggi, va per te l'ho pregato, ora la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine. L'importante è trovare questa maglia rotta nella rete che mi metta in un contesto diverso. E io credo che a livello qui siamo a livello poetico, ecco, i poeti danno parole ciò che forse le parole a noi comuni mortali non c'è dato, a meno che uno sia poeta, ecco, non c'è dato di esprimere, quei poeti trovano una parola per esprimere questa inquietudine. A livello artistico io credo che a metà del Novecento sia successo qualcosa di incredibile, di geniale, cosa mai successa nella storia dell'arte, ad opera di un personaggio, si chiama Lucio Fontana, che in questa opera, è qui che qualcuno dice, beh, sono capace anch'io a fare un'opera, prendo una tela, la taglio, sì, ma innanzitutto non sei Fontana, e poi lui l'ha fatto per primo, è qui che sta la genialità, noi potremmo imitare a questo punto. Ecco, però lui ha compiuto quello, ha dato corpo all'inquietudine di Montale. Una tela che per secoli era soltanto una superficie dove stendere in due dimensioni il colore, Fontana a un certo punto prende un temperino e taglia la tela, introduce la terza dimensione. Questo è genio, va oltre, immette la terza dimensione. Lascia intuire l'oltre, non più l'alto e il basso, ma l'oltre. Carlo Argan, grande critico d'arte, scrive, Fontana come pittore distrugge la pittura, distende il colore sulla tela e poi la fende con uno più tagli rapidi, netti, come rasoiate, è un gesto, ma il gesto che fende la tela ristabilisce la continuità tra lo spazio al di qua e lo spazio al di là del piano. Con quei gesti volitivi, irrevocabili, Fontana ha distrutto la finzione spaziale propria della scultura, perché opera anche questo con la scultura, e la finzione spaziale propria della pittura, e distruggere una finzione significa recuperare una verità. La verità. Che cos'è la verità? Non è la certezza, Petrosino, un filosofo italiano contemporaneo, dice che la verità non è questione di certezza, ma di fecondità. Ecco, la verità ci mette nella verità, nel senso che ci lascia intravedere una terza dimensione da cui potrà scaturire una fecondità. Per questo è un gesto vero il taglio di Fontana. Vero. Introduce un qualcosa di fecondo. quel soffocamento di montane finalmente apre una finestra. Ecco la poesia di Cavafis: immette nell'oltre, apre una finestra, la luce può immettersi nel reale. Allora forse Fontana ha compiuto un gesto trasgressivo, perché esiste una trasgressione positiva. Trasgredire vuol dire etimologicamente andare oltre per gradi, trasgredire, passar di là per gradi. Abbiamo bisogno di uomini e donne trasgressive, abbiamo bisogno di diventare un po' più trasgressivi, è fondamentale. Allora l'arte contemporanea forse, oltre che inquietante, è anche trasgressiva, fa passare oltre, fa vedere oltre. E qui ci mettiamo nel grande tema del non accontentarsi di un guardare, ma di un vedere. Cioè non fermarsi al dato, ma tutta la realtà è simbolica. Ecco, l'arte contemporanea ci ricorda che in realtà, come dicono gli orientali, il lontano Oriente ci ha sempre ricordato, col buddismo in particolare, che la realtà non esiste. La realtà non esiste, è una finzione, ciò che conta è l'oltre, quindi tutto diventa simbolico. Un mazzo di fiori per l'amata che l'ha ricevuto dall'amato non è un mazzo di fiori, è un mondo che sta oltre. Il rischio nostro è quello di fermarsi al reale, il rischio è che un tavolo sia solo un tavolo, che un corpo sia solo un corpo. Tutto è al di là. La realtà, la verità sta oltre a quello che noi vediamo, che guardiamo. Vi ho messo una poesia sempre di Montale, splendida, che tra l'altro è stato il tema di maturità di alcuni anni fa. Questo. Sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là. Tutte le immagini portano scritto più in là. Cioè tutto quello che cade sotto i nostri occhi ci grida vai oltre. Non è questo, vai oltre. Tutto è simbolico. Tutto. Però bisogna avere occhi per coglierla, per tornare a Saint-Exupéry, questa volta il Piccolo Principe, abbiamo bisogno di occhi altri che guardino oltre il reale. E quali sono questi occhi? Quelli del cuore, non si vede bene che col cuore. Cioè, forse abbiamo, ecco perché dicevo che la nostra epoca è importante, perché ci sta educando ad andare oltre al visibile. Allora, per questo che l'arte contemporanea forse, se ti fermi e dici, ma che senso ha, ma che cos'è? Ecco, ti obbliga ad andare oltre, a trascendere. E che nome ha questo più in là di montane? Si chiama mistero. Il mistero non è qualcosa di segreto, d'arcano, ma una realtà talmente ampia che è sottratto alla mera conoscenza, soprattutto scientifica. La scienza non potrà mai svelare il mistero, non può, perché la scienza per definizione si ferma al dato. Però noi abbiamo bisogno di andare oltre al mero dato, perché la verità sta oltre. Ci vogliono occhi capaci di lambire il mistero. Guardate questa immagine. Chi è? Magritte. René Magritte, Cécile Pain et Pipe, Questa, uno dice, è una pipa. No, e lui dice, non è una pipa. Non è una pipa. Ma come? È una pipa? No, non è una pipa. Fantastico, eh? Questo è il mistero. Ecco perché Magritte è un uomo, è un artista di una spiritualità incredibile. Perché ci invita ad andare oltre. Sentite cosa scrive. L'arte è per me un modo meraviglioso per evocare il mistero. Evocare il mistero. Per nobilitare l'oggetto più comune e renderlo meritevole di essere rappresentato. La conoscenza, la scienza possiamo dire, può dissipare l'ignoranza, ma non può chiarire il mistero. Al contrario, è il mistero che nutre la consapevolezza. Il mio compito di pittore, di artista, dice, deve essere quello di creare apparizioni che rivelino il mistero assoluto. Senza mistero, nulla davvero esiste. Certo, esiste la realtà, quello che vedi. L'ultimo passaggio che vorrei fare è un passaggio oltre. Nel Vangelo di Giovanni, la prima parola di Gesù rivolta ai discepoli, era questo un po' il tema di fondo con i docenti a settembre qui, è questa: che cosa cercate? Che cosa cercate? Ecco, la prima parola di Gesù che rivolge a noi potrebbe essere questa. Ma che cosa cerchi allora in questa vita? Voi capite che una domanda del genere suppone, presuppone che ci manchi qualcosa. Se uno è in ricerca è perché non ho qualcosa. Se io sto cercando qualcosa, suppongo che o l'ho persa o non ce l'ho, se no non mi metterei in ricerca. Allora forse a salvarci non sarà mai una pienezza, a salvarci è questo desiderio di qualcosa che ci manca per essere uomini e donne compiute. Gesù dice, beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati i poveri, in questo senso, no? Il povero è colui che manca di qualcosa. Quindi sarà sempre un'assenza, un bisogno, una mancanza a muoverci. Occorre avere il coraggio di vivere la pazienza del nulla, come diceva Arturo Paoli. C'è un gruppo italiano, che ho scoperto anch'io abbastanza per caso, non so se avete è di Torino tra l'altro, questo, andate su YouTube, è un gruppo simpatico, si chiamano Eugenio in via di gioia, questo è il gruppo di questo complesso, Eugenio in via di gioia. In un brano, All You Can Eat, cantano questo: padrone, dacci fame, abbiamo troppo da mangiare, padrone, dacci fame, la sazietà non ci basta più. Fantastico, eh? Nelle grandi ideologie si gridava padrone dacci pane perché abbiamo fame, e qui dice dacci fame perché abbiamo troppo pane. Padrone dacci fame. In un mondo ingozzato di consumi di qualsiasi genere, compresi quelli religiosi, c'è bisogno di uomini e donne in grado, in ricerca di una realtà altra. Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori, dice Ernest Röhmke. Abbiamo bisogno di cercare, di trovare qualcosa che ci introduca nell'oltre. D'altra parte, non ci fossero esploratori, non si scoprirebbero nuove terre. Una volta il viaggio nell'antichità il viaggio era sempre tentativo di ricerca, di scoperta, di apertura, di trascendenza. Oggi il viaggio l'abbiamo ridotto a turismo. Che differenza! Visione di cose già viste. E poi i discepoli, a questa domanda di Gesù, che cosa cercate, i discepoli chiedono dove abiti, dove stai di casa. Ecco, forse l'uomo contemporaneo è in cerca di una casa dove abitare, dove stare. Cos'è la casa? Proviamo a livello simbolico, cos'è la casa? La casa è per l'uomo il luogo del cuore, dove potersi vivere le relazioni, dove essere se stessi finalmente. Tu entri in casa e puoi finalmente essere te stesso. Abbiamo bisogno di trovare un'abitazione dove poter vivere la nostra vera essenza, di uomini e donne compiute. Anche perché senza luogo siamo donne e uomini slogati. Questa è l'etimologia di slogato, senza luogo, sei fuori luogo. Noi rischiamo, e forse lo siamo molto oggi nella contemporaneità, viviamo fuori di casa continuamente. Non abbiamo più un luogo dove far riposare il cuore. Siamo tutti un po' slogati, e voi capite che un osso slogato fa molto male. Siamo tutti un po' sofferenti, perché siamo in cerca di questa casa e non la troviamo mai. È vero, noi viviamo in case, ma in realtà forse sembrano delle tane. Non confondiamo, una cosa è la casa, una cosa è una tana. Tane dove vivere la solitudine, iperprotetti, monadi intenti a presidiare la fortezza, piene di paura di essere vulnerabili. Vi consiglio un testo di Franz Kafka, La Tana, un bellissimo racconto, che racconta proprio questo uomo, un animale, un simbolico in Kafka, che si costruisce la sua tana perché sta morendo di paura e poi muore di solitudine. E Gesù invita ad andare oltre e dice nel Vangelo di Giovanni: venite e vedete. Ma verso dove? Venite e vedete. E qui entriamo nell'ultimo passaggio. Allora forse l'uomo contemporaneo è invitato, sta scoprendo finalmente che l'unico viaggio che conti veramente compiere è quello verso se stessi, che è il viaggio più drammatico. Non verso una meta esterna, non in India a ritrovare se stessi, ma stare lì dove si è, entrare verso se stessi. Martin Buber, grande scrittore ebreo, il viaggio più impegnativo, ma anche più decisivo, è quello verso se stessi. E per l'uomo religioso il viaggio non è verso il cielo, ma verso di te. Angelo Silesius, un grande mistico del 300, diceva: ma dove corri? Fermati, il cielo è dentro di te. Se cerchi Dio altrove lo perdi per sempre, o sempre di più. Kabir, un poeta indiano del XV secolo, scrive: osservo, dice la divinità, osservo, dove mi cerchi? Guarda, io ti sto vicino, non sono né nel tempio né nella moschea. Non mi troverai nei riti o nelle cerimonie, né nello yoga o nella rinuncia. Se mi cerchi davvero, mi troverai subito, dice Kabir. Dio è l'alito di ogni respiro. Allora la sorgente, la luce, la salvezza è dentro di noi. Non andiamo a cercarla altrove. L'uomo spirituale è l'uomo che sa che dentro di sé esiste già un nucleo originario, originante, dove può salvarsi finalmente. Agostino diceva: tu Dio sei più intimo della mia parte più intima. E nel Corano c'è una sura bellissima che dice: Dio è più prossimo all'uomo della sua vena giugulare. Julian Green, abbiamo citato sopra, ha detto anche, ha scritto in un suo testo, mette in bocca a Dio queste parole. Julian Green è stato questo grande uomo inquieto che ha cercato Dio per una vita e Dio finalmente gli risponde, lui scrive nel diario: vuoi sapere dov'ero? Ero nel tuo cuore, mi nascondevo nell'aria dei tuoi polmoni, ero nell'infaticabile fiume di sangue che faccio circolare nelle tue vene, sono l'anima dell'anima tua. E poi tutti avrete letto, credo, il grande romanzo, lo si legge sempre in epoca adolescenziale, l'ho ripreso da poco ed è sempre una scoperta, il Siddhartha di Hermann Hesse, che dice qualcosa di bello. E l'autore, chi scrive, dice, scrive: dove si poteva trovare l'Atman, il principio di vita e respiro, ecco. Dove abitava, dove batteva il suo eterno cuore, dove altro mai se non nel più profondo del proprio io, in quel che di indistruttibile ognuno porta in sé. È bellissimo, esso ci sta dicendo che ciascuno di noi ha un punto dentro, chiamiamola coscienza, non so, ma c'è qualcosa dentro di noi che è indistruttibile, che gli orientali chiamano Atman. Ma dove era questo io, questa interiorità, questo assoluto? Non era carne e ossa, non era pensiero né coscienza. Dove dunque era? Penetrare laggiù fino all'io, a me, nell'Atman. C'era forse un'altra vita che mettesse conto di esplorare? Ahimè. Questa via nessuna la insegnava, nessuno la conosceva, eppure era questa che bisognava trovare, scoprire la fonte originaria nel proprio io e impadronirsene. Tutto il resto era ricerca, era errore, deviazione. Trovare la sorgente dentro di noi, questo centro indistruttibile, energetico e luce. Più scendi nell'intimo di te stesso, più sali verso te stesso, più ci si trascende. Attingendo la luce dentro di noi ci illuminiamo, diventiamo persone, uomini e donne complete. E guardate che l'unico modo per trasformare il mondo, se vogliamo fare qualcosa in questo mondo, perlomeno nella piccola zolla di terra che ci è concessa, è quella di trasformare noi stessi. C'è un antico adagio ebraico che dice che chi cambia se stesso, chi trasforma se stesso, chi illumina se stesso, trasforma il mondo intero. Se vuoi modificare un po' la piccola zolla in cui sei posto, trasforma te stesso. Scendi nella parte più profonda di te, illuminati con questa luce e illuminerai la tenebra che ti è intorno. Questa è la via della salvezza, altrimenti faremo soltanto rivoluzioni, e la storia ci insegna che le rivoluzioni perpetrano soltanto altro dolore, altre violenze e altra morte. Non c'è alternativa. O ti trasformi o fai rivoluzione. Quindi questo chiederà fatica, questo richiederà forse anche di lottare con il divino, per chi crede, con il divino che in noi, questo centro, l'abbiamo imparato a chiamare Dio. Sarà anche una lotta, ma alla fine il vincitore sarai tu. C'è un bellissimo passo di Genesi dove Giacobbe lotta con Dio. C'è Chagall, era ossessionato da questo passo biblico di Giacobbe che lotta con Dio. Lui è un grande, lui si dice che conoscesse la Bibbia a memoria, Chagall era ossessionato da questa immagine, perché l'uomo lotta col divino in sé, ma alla fine dice il testo di Genesi che chi ne esce vincitore non è Dio ma è l'uomo. Ha vinto l'uomo, ha vinto Giacobbe. Costa fatica questo cammino di spiritualità. Essere uomini e donne spirituali costa fatica, anche tanta, ma alla fine ne uscirai vincitore. E concludo con questa bellissimo passo di Vladimir Mayakovsky, grande poeta, scrittore ateo, ma sempre inquieto. Alla sua morte è stato aperto il suo diario e c'era scritto nelle ultime pagine questo passaggio, ed è bellissimo. Dice: è risaputo che tra me e Dio ci sono moltissimi dissensi. Tu sei il mio rivale, sei il mio insuperabile nemico, eppure ho paura di continuare a combattere con te, perché combattendoti con questa forza temo alla fine di abbracciarti. Grazie. Bene, allora ci prendiamo, però senza uscire, non c'è la pausa prevista, l'abbiamo fatta prima, all'inizio la pausa. Ci prendiamo semmai 5 minuti qui, tanto per qui in piedi o qua intorno, perché fra 5 minuti ricominciamo subito con la seconda relazione di Anna Pironte. Grazie.